Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. In te, Signore, riposiamo, prendendo forza nella notte. Tu ci prepari alla tua aurora, su noi vegliando nell'amore. Si leva già su nuove terre, altre città.
Dedichiamo anche noi questa preghiera di Compieta al Papa perché riesca a addormentarsi quieto, come dice la Compieta questa notte, e magari domani mattina dopo colazione gli venga voglia di fare una suonata al pianoforte, con la soddisfazione anche di essere sceso da un barcone che ormai gli era diventato pesante, no? Ma anche col senso della leggerezza che il regno di Dio guarda al barcone della Chiesa con molta distanza anche. Le cose di Dio sono immense, povere, segrete, no? E penso che quest'uomo che ha fatto con tanta generosità questo lavoro, questo mestiere così complicato, no? E che adesso si dispone in qualche maniera a dire ora lascia che il tuo servo vada in pace. E sono cose che ci fanno imparare a riconoscere l'umanità della Chiesa e il mistero di Dio, no? Noi dovremmo sempre mantenere questo duplice registro nel leggere le cose, non ragionare come i pagani, no? Ma anche questo piccolo lavoro mi veniva in mente adesso, appunto, sta roba, perché anche il lavoro che stiamo facendo per un po' di aspetti è così, no? Un lavoro minuto su un testo, si dice questo è sicuro, questo probabilmente l'hanno scritto loro, no? E pensare chi è Dio e cosa è successo in Gesù nel passare di Dio, no? E però appunto questa è la nostra condizione, che il frammento della storia di Gesù, che è legato per noi a questi amici che ce ne hanno parlato, che ha lasciato lo scritto, no? Diventa in qualche maniera il sacramento dell'immenso, dell'inaudito, no? Del mistero. Cioè dà una certa vertigine che è già ciò che Pascal rifletteva quando diceva siamo un pulviscolo e siamo immensi, no? Cioè noi siamo esposti a questa differenza che spaventa anche per alcuni versi e affascina perché appunto ci è permesso di fare questi viaggi. Io questa sera devo finire un po' questo piccolo discorso sulla storicità dei racconti della passione che abbiamo iniziato l'altra volta. Cioè stiamo raccogliendo il vaglio critico storico applicato a questi racconti evangelici della passione, di cui mi pare si possa effettivamente constatare la solidità. Cioè storicamente questi racconti sono affidabili. Lo abbiamo appurato attraverso testimonianze non cristiane, di origine giudaica, soprattutto Flavio Giuseppi nelle antichità giudaiche, il famoso Testimonium Flavianum. L'abbiamo appurato negli annali di Tacito, il grande storico di Roma, alla fine del primo secolo, e nei testi dei Talmud, in particolare il Talmud di Babilonia, no? E soprattutto abbiamo così colto alcuni criteri per leggere storicamente le nostre fonti, in particolare i quattro racconti dei quattro Vangeli, no? I racconti della passione, la cui storicità appunto ha dei sintomi evidenti. Primo, il fatto che a differenza di tutto il resto dei Vangeli hanno proprio un ordine storico preciso, sono una narrazione di fatti uno dopo l'altro. Secondo, perché molti dettagli, ne abbiamo indicati alcuni, è proprio impossibile che siano stati inventati. Talmente sono realistici e talmente erano verificabili, no? Talmente erano controllabili da chi li ha vissuti e da chi ascoltava queste cose. E tuttavia l'altro pericolo da cui dobbiamo guardarci è quello di prendere questi racconti come dei resoconti dei fatti. Perché anche qui abbiamo fatto alcuni esempi. Ci sono dei fatti che non si corrispondono esattamente tra loro da un Vangelo all'altro e uno stesso episodio ha versioni diverse. Quindi evidentemente non è un ricalco, ma sono racconti scritti, questo mi pare evidente, no? Per rispondere a esigenze spirituali e pastorali. E la prima esigenza era di spiegare in qualche maniera lo scandalo della croce e farlo rientrare nel piano di Dio, secondo le scritture appunto. E quindi questi sono scritti di edificazione pastorale, di predicazione, di catechesi, noi diremmo, sono scritti polemici e apologetici perché difendono appunto una fede in Gesù che da vari punti di vista e sotto vari aspetti veniva messa in discussione, no? Oltretutto questo fa sì che queste redazioni siano diverse una dall'altra e quindi secondo le caratteristiche di ogni evangelista e di ogni comunità che sta dietro l'evangelista si caratterizzano questi racconti. Ecco, questo è quanto l'altra volta abbiamo cercato di offrire come strumenti di lettura storica. Ci sono questioni che restano aperte, che una lettura storica non risolve, no? Cioè queste riflessioni che abbiamo fatto non devono nascondere la difficoltà che noi abbiamo a ricomporre con un'indagine critica la storia effettiva del processo di Gesù. Riguardo al processo di Gesù ci sono appunto le grandi linee come vedremo, si possono individuare, ma restano zone d'ombra. Per esempio, ve ne cito una, le ragioni precise per le quali le autorità giudaiche hanno fatto arrestare Gesù e lo hanno fatto condannare a morte dai romani, le ragioni precise restano incerte. Gesù fu condannato da Pilato, diciamo, con una motivazione politica, come uno che pretende di farsi re, e lo prova la dichiarazione di condanna, no? Il cartiglio con la causale che portava scritto re dei giudei. Ma è stato questo il motivo per cui è stato ucciso Gesù? Ciò che fu determinante per i romani lo fu anche per i giudei. Ora, quali siano state le novità riformatrici di Gesù nei confronti della legge di Mosè e del suo modo di applicarla, che hanno scatenato appunto la condanna di Gesù, non è detto in maniera chiara, no? Certamente, quando leggerete poi con queste chiavi, magari alcune cose vi appariranno anche più suggestive, no? Ci sono due episodi, per esempio, che possono aver disposto il gran sacerdote, averlo fatto decidere ad arrestare Gesù. Uno è il cosiddetto ingresso trionfale in Gerusalemme, quello che noi celebriamo il giorno delle palme, no, la festa delle palme. L'ingresso trionfale in Gerusalemme, accompagnato da acclamazioni regali, non può certo essere considerato una scena effettivamente accaduta, così come raccontata. No. Le autorità romane non avrebbero sopportate in quei giorni di festa, dove c'era 48, appunto, no? Tra l'altro in quei giorni non permettevano neanche ai giudei di lapidare qualcuno, proprio perché dicevano: interveniamo noi per l'ordine, perché qui c'è qui di tutto, no? Quindi immagina se, come celebriamo noi la Domenica delle Palme, fosse stata la gente: Osanna, il figlio di Davide, Osanna. Le autorità romane non avrebbero sopportato senza reagire ciò che aveva tutta l'aria di essere un attentato alla loro autorità, no? Un atto di insubordinazione, no? Di sicuro è avvenuto qualcosa di molto meno spettacolare, un'acclamazione da parte di un gruppetto di discepoli. Quindi, quando uno dà un giudizio storico su una cosa così, cosa deve concludere? Dice: certo, non si può negare che questo evento delle palme abbia qualche radicamento storico, ma è molto difficile dire in che cosa è consistito, è impossibile definirlo, appunto, no? Con tutta probabilità è un fatto molto, come si dice, piccolo, laterale, che poi evidentemente nella liturgia cristiana è diventata l'icona, no? È diventata... Un altro fatto che questi racconti riferiscono e che potrebbe aver provocato la reazione dei giudei contro Gesù è l'incidente del Tempio, nel quale si vede Gesù cacciare dal santuario i venditori di animali destinati ai sacrifici e cambia valute. Anche qui, in queste forme, nelle forme in cui è descritto, questo incidente non è più plausibile dell'ingresso trionfale, data la sorveglianza che c'era in un posto così. Ce l'avrebbero subito fermato, voglio dire. C'erano i funzionari del Tempio, ma c'erano anche i soldati romani, appunto, attorno al Tempio, che era il punto caldo. No? Anche qui può darsi che Gesù abbia compiuto un gesto di portata limitata, nel quale si poteva intravedere l'accento degli antichi profeti che criticavano il culto e i sacrifici ipocriti, no? e quindi la rilettura cristiana gli ha dato questo rilievo, perché lì c'è tutta un'interpretazione del carattere profetico della posizione di Gesù, e non sacerdotale, no? Ma capite che qui l'interpretazione, la lettura teologica è molto importante, no? È molto pesante anche per la storicità. Si deve tener conto anche di certe parole che Gesù avrebbe pronunciato annunciando la distruzione del Tempio, di cui c'è un eco nel racconto del processo giudaico. Marco 14, 58, lo abbiamo udito mentre diceva: distruggete questo tempio fatto da mani d'uomo, in 3 giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo. Beh, è evidente, anche qui c'è tutta una teologia, come si può dire, che il vero sacrificio è quello della croce, è quello di Gesù. Il tempio è fatto non da mani d'uomo, no? Del resto, questi gesti e queste parole attribuite a Gesù si accordano bene con, diciamo, con la predicazione di Gesù e la sua prospettiva. Il regno di Dio accolto sulla terra non ha bisogno di un culto sacrificale destinato all'espiazione dei peccati, no? Comunque siano questi episodi, appunto, queste prese di posizione critica da parte di Gesù non potevano, certo, non attirare la reazione dei capi religiosi e anche del popolo, che è molto attaccato al Tempio e ai suoi riti. Quindi, anche se vedremo che il ruolo del popolo qui in questi racconti è difficilissimo da cogliere come dato storico, appunto, però è comprensibile che alla fine questa opposizione di Gesù al Tempio gli abbia inimicato anche il popolo, no? Perché appunto il sistema del Tempio, dei sacrifici, era il centro della religione, no? Una posizione così minacciava anche l'ordine pubblico, soprattutto nel pieno delle feste di Pasqua, quando Gerusalemme rigurgitava di pellegrini. Si può dunque comprendere che Caifa, gran sacerdote amico dei Romani, abbia giudicato prudente ordinare l'arresto di questo pericoloso profetucolo, no? Che creava tutta questa serie di problemi. Resta che un buon numero di autori, che pure sono sensibili all'accusa di pretesa regale, esitano a riportare tutto alla questione del Tempio e a fare dell'accusa politica un semplice pretesto dei gran sacerdoti per ottenere da Pilato la condanna. Il fatto che Gesù sia stato molto presto considerato Messia, questo è l'altro grande motivo, no? Lui ha detto di essere Messia. Il fatto appunto che gli stessi cristiani, per esempio Paolo negli anni 50, riferisce questo titolo a Gesù come Messia, come un dato di credenza tradizionale, no? Il fatto che Gesù sia stato molto presto considerato Messia dai suoi seguaci permette di supporre che lui abbia posto degli atti, abbia assunto degli atteggiamenti che perlomeno incoraggiavano i suoi discepoli a ritenerlo tale. Lui è il Messia, appunto. Tanto più che nella memoria familiare, in giro alla famiglia di Gesù, si conservava la tradizione di un'ascendenza regale attraverso questo legame con Davide, no? Come appare appunto nelle genealogie. Vedete, noi siamo abituati a partire da Gesù Cristo che è figlio di Dio, che è Messia. Ci può un po' sorprendere questa maniera di ridurre tutto a... Ma Gesù, appunto, qualcuno collegava questi piccoli fatti per attribuirgli in qualche maniera il fatto che forse è il Messia, no? Che... L'idea di Messia del resto era molto larga all'epoca, tanto da poter essere applicata a Gesù, anche se non si può essere sicuri che lui stesso l'abbia mai rivendicata. Anche se a questa ipotesi, cioè al fatto che Gesù si sia sentito Messia e che sia stato riconosciuto tale già da vivo, diciamo così, no? Si può fare un'obiezione. Un movimento messianico, anche solo abbozzato dai discepoli di Gesù, è strano che non abbia attirato l'attenzione delle autorità romane. E invece la faccenda è stata condotta fin dall'inizio solo dall'autorità giudaica. E tutti i discepoli sono potuti fuggire a casa senza che nessuno di loro sia stato inquietato. Perché i cristiani siano in qualche maniera osservati speciali e addirittura perseguitati, bisognerà aspettare che Erode Agrippa eserciti il suo potere a Gerusalemme. Allora verranno prese misure contro la comunità cristiana nascente. In quel tempo, cito Atti 12, 1-3, in quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa, fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni, vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Cioè, in realtà, appunto, Gesù e il suo gruppo non vengono individuati come un gruppo pericoloso perché coltivano l'idea del Messia liberatore dai romani, eccetera, eccetera. Quindi, vedete, senza che possiamo offrire soluzioni definitive a queste domande, le osservazioni che stiamo facendo meritano di essere prese in considerazione. Questa è la maniera di ragionare dello storico, no? Ultimo punto di questa analisi storica. Si riesce a ricostruire l'ordine degli avvenimenti? Proviamo anche qui a dire quello che si può dire. L'arresto. La truppa che è andata a arrestare Gesù nel luogo chiamato Getsemani, che vuol dire frantoio a olio, posto del frantoio, dove si macinava l'olio. La truppa si dice che sia mandata, cito Marco 14, 43, vedete che preferisco sempre, dove è possibile, citare Marco per primo. Si dice che sia mandata, cito, dai gran sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Gran sacerdoti, scribi, anziani, cioè i componenti del Sinedrio. È il Sinedrio. È il Sinedrio che manda la truppa a catturare Gesù al Getsemani. Ora è chiaro che l'intenzione che si manifesta qui, ma vedremo anche in altre parti del processo, è di attribuire la responsabilità della morte di Gesù all'istanza suprema del giudaismo, che è appunto il Sinedrio, che era composto di 71 membri, era un po' l'istituzione della magistratura, una magistratura religiosa, che presiedeva l'osservanza della legge, erano 71 membri, col compito di far osservare la legge. E il Sinedrio aveva questa funzione a Gerusalemme e al Tempio, mentre nei paesi, nei grandi paesi, nelle cittadine, c'erano dei consigli composti di 7 anziani, sette presbiteri, no, qui sono 71 membri del Sinedrio, composto da gran sacerdoti, scribi e anziani. Il fatto poi che il gran sacerdote o i grandi sacerdoti, quindi gli anziani gran sacerdoti e membri della famiglia, dell'aristocrazia sacerdotale, sono loro messi in primo piano e talvolta solo loro. Cioè sono i gran sacerdoti che sono citati continuamente nella preparazione e nello svolgimento di questa faccenda. Da loro un peso superiore a quello degli altri gruppi che componevano il Sinedrio. Quindi a condurre l'operazione del processo della morte di Gesù sono stati soprattutto il gruppo dell'aristocrazia sacerdotale del Tempio. Ecco, questo è un dato appunto evidente. Di fatto nel Gran Consiglio sono loro che detenevano le redini del potere. Questi personaggi potevano di loro iniziativa intraprendere operazioni di polizia sotto l'autorità diretta del comandante del Tempio, che era il primo dignitario dopo il gran sacerdote. Quindi c'era il sacerdote che era anche il magistrato supremo, no? Diremmo. E poi c'era la polizia, È nel corso di una di queste operazioni che Gesù fu arrestato, probabilmente su indicazione di Giuda, il discepolo traditore che conosceva il posto dove Gesù e i suoi compagni si sarebbero ritirati per la notte. Questi sono, secondo questi racconti, gli elementi raccoglibili sull'arresto, no? Il processo, cioè qui è più complicata la faccenda. Il processo giudaico, anzitutto. Gesù fu arrestato dalla polizia del Tempio senza la collaborazione delle truppe romane, che il Vangelo di Giovanni invece indica presenti. Giovanni dice soldati e guardie del Tempio si accompagnavano a Giuda, no? Che li accompagnano. Perché il seguito degli avvenimenti ci mostra Gesù nelle mani delle sole istanze giudaiche. E allora possiamo ricostruire i fatti confrontando la versione che ne dà il quarto Vangelo e la versione degli altri tre evangelisti. L'abbiamo già accennato l'altra volta, mi pare. È difficile pensare, di sicuro è difficile ritenere storico il fatto che il Sinedrio si è trovato quella notte. Molto improbabile, no? È abbastanza chiaramente una ricostruzione cristiana che il Sinedrio si sia trovato, no? Gesù in realtà, se mettiamo insieme, provateci anche voi magari questi giorni, nei giorni della Settimana Santa, se mettiamo insieme il racconto di Giovanni coi sinottici, la ricostruzione possibile è questa: Gesù fu condotto subito all'abitazione privata dell'ex gran sacerdote Anna, Annan, ebraico, suocero di Caifa, che è il gran sacerdote in carica, quindi lo portano in casa dell'ex gran sacerdote. E lì, senza dubbio, che ebbe luogo una riunione informale di alcuni altolocati del clero, di alcuni membri dell'alto clero, per decidere come dar seguito alla faccenda, no? Ed è lì anche che Gesù fu maltrattato dagli sbirri aspettando il mattino. Quindi il Cristo deriso, no? Gli sputi, le prese in giro, no? Che l'arte poi ha ripreso, avvengono appunto nella casa di Anna, del gran sacerdote. processo romano, quindi processo giudaico non c'è stato di fatto. C'è stata una combricola, evidentemente aveva fatto anche altre volte, avevano l'autorità per fare sta roba qui. Quelli che contavano di più hanno deciso in fretta e furia quella notte, no? Gesù fu in seguito portato davanti al tribunale di Pilato, il solo nella circostanza a poter pronunciare una condanna a morte e a farla eseguire. Vi cito Giovanni 18. Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. E risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. I romani avevano tolto al Sinedrio il diritto di vita e di morte. D'altra parte, se fosse stato condannato e eseguito dai giudei, Gesù sarebbe stato lapidato, non crocifisso. No. L'accusa davanti a Pilato, l'incolpazione appunto, fu politica, come si ricava dai racconti di questa seduta, senza che si possa attribuire a questi racconti un resoconto esatto dei fatti. Per esempio, sorprende che non si dica di nessuna reazione di Pilato dopo che Gesù ha riconosciuto la sua pretesa al titolo di re dei giudei. Un ufficiale romano l'avrebbe subito accusato di alto tradimento, no? Anche il ruolo della folla, leggete Giovanni, appunto, è poco attendibile. Essa interviene nei due primi Vangeli solo nell'episodio di Barabba, che è di una storicità discutibile, molto discutibile, vista l'assenza totale al di fuori dei Vangeli di un simile uso, di una simile usanza. Il va vieni di Pilato e i suoi dialoghi con la folla nel Vangelo di Giovanni sono troppo artificiali, appunto, per meritare qualche credito. E l'udienza, così come è descritta da Giovanni, è troppo piena di simboli, di temi teologici e polemici per imporsi come un eco dei fatti, no? Nel pretorio il processo ebbe luogo nel palazzo o pretorio che occupava il governatore quando soggiornava a Gerusalemme, soprattutto in occasione delle grandi feste. Beh, anche questo, appunto, dal punto di vista storico, sapete, quando, almeno io quando sono andato in Terra Santa, ci facevano vedere il litostrofo con quel pavimento a pietre grandi, lì al centro, diciamo, no? In realtà invece, appunto, sentite il dibattito storico sulla collocazione. Secondo alcuni si tratterebbe della fortezza Antonia, che si trova all'angolo nord-ovest della spianata del Tempio. L'altra opinione invece lo colloca nel palazzo di Erode, sulla collina occidentale di Gerusalemme, a sud dell'attuale porta di Giaffa. Questa seconda localizzazione, il palazzo di Erode, sopra la città, non dentro la città, in un angolo della spianata del Tempio, com'è la Torre Antonia. Questa localizzazione ha le migliori garanzie. Anche a Cesarea la residenza del governatore romano era il palazzo dell'antico sovrano locale di Erode il Grande. Quindi c'era questa tradizione che il governatore romano andava nel palazzo del re giudaico, virgolette, i romani avevano lasciato il re. Senza calcolare la posizione del palazzo di Erode, che dominava Gerusalemme ed era ideale per aver l'occhio su tutta la città e in particolare sul Tempio. Del resto, le indicazioni in questo senso che dà Filone e Giuseppe Flavio vanno in questa direzione. Nel Vangelo di Giovanni si dice, 19:13, udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbata. Ora, il luogo dove Pilato siede in tribunale aveva il nome aramaico di Gabbata, derivato da una radice aramaica che evoca l'idea di altezza, di eminenza, ciò che conviene meglio alla posizione del palazzo di Erode. L'esito del processo. Stiamo raccogliendo i dati storici che emergono da questi racconti. Poi vedremo nei Vangeli invece la costruzione. La seduta davanti a Pilato si concluse con una condanna a morte. Si ignorano quali furono in questa occasione i sentimenti del governatore, poiché le sue esitazioni, come è raccontato nei Vangeli, no? Che sembrerebbe, è simpatico anche a noi quando leggiamo la Passione, guarda che Pilato lo vuol salvare, no? Cioè dai Vangeli appare chiaro che dice lascio fare, ma siete voi che lo condannate. Le sue esitazioni e la simpatia con cui è presentato, del resto relativa, perché appare anche il suo cinismo già, che egli manifesta nei confronti di Gesù, derivano sicuramente da un'apologetica cristiana, cioè che vuol salvare nel racconto Pilato e dare tutta la colpa ai giudei, capito, no? Un'apologetica preoccupata di mettere i romani dalla parte di Gesù, o meglio dalla parte dei cristiani, perché quando scrivono i cristiani devono tenere buoni i romani ancora. In realtà l'uomo, Pilato, era piuttosto rude, anche se non bisogna prendere come oro colato il quadro impietoso che ne traccia Filone, secondo il quale un rapporto mandato all'imperatore sull'amministrazione di Pilato parlava, cito, la legatio ad Caium, la circolare a Caio, parlava del dettaglio delle sue concussioni, delle sue violenze, delle sue rapine, delle sue brutalità, delle sue torture, delle numerose esecuzioni senza giudizio, della sua crudeltà spaventosa. Anche appunto se non c'è da tenere come oro colato questo che dice Filone, la storia mostra comunque che egli fu generalmente senza riguardi nei confronti dei giudei e dei loro costumi. Il caso di Gesù, anche questo vi sorprenderà, ma se leggi i racconti poi capisci che è così. Fu esaminato insieme ad altri. Cioè, noi siamo abituati che appunto il giudizio di Gesù, scherzi, la via crucis, è lui che è al centro, il figlio di Dio. In realtà è stato giudicato insieme ad altri. Se si giudica dell'esecuzione collettiva che ne è seguita, Marco 15:27, con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quindi questi qui sono stati giudicati e condannati insieme a Gesù, no? Certamente a causa di un calcolo politico, di una convergenza di interessi politici, la preoccupazione di salvaguardare l'ordine pubblico, diciamo, Pilato giudicò almeno prudente sbarazzarsi di Gesù, aderendo alla richiesta delle autorità sacerdotali. Ciò che era anche un modo di compiacerli, la buona intesa con loro anche per Pilato era importante. È anche possibile che il passaggio di Gesù davanti a Erode Antipa, tetrarca di Galilea, presente in quel momento a Gerusalemme, così come è raccontato nel Vangelo di Luca, ve lo leggo. Udito ciò, Pilato, dunque Luca 23, capitolo 23. Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo e, saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, che insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode con i suoi soldati si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici. Può darsi che questo racconto, che c'è solo in Luca, si fondi su un ricordo storico, ma la composizione di questo episodio isolato deve sicuramente molto a Luca, allo scrittore, e potrebbe benissimo dipendere dal suo disegno apologetico, perché una duplice voce, una romana e l'altra giudaica, testimoniano l'innocenza dell'accusato, no? Sia Pilato sia Erode dicono: io non ho trovato nulla. Luca, sempre capitolo 23, i versetti successivi, 14 e 15. Ecco, io non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate, e neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Quindi Pilato dice: non ho trovato nessuna colpa, e neanche Erode, da cui l'ho mandato e che me l'ha rimandato, no? Quindi Luca direbbe: vedi che sia l'autorità giudaica sia l'autorità romana non hanno trovato niente contro Gesù. È stata una congiura dei sacerdoti del Tempio. L'esecuzione. Gesù fu condannato da Pilato ad essere crocifisso. Questo supplizio, anche se veniva praticato ogni tanto anche dai greci e anche dai giudei, episodicamente ci sono testimonianze, però questo supplizio è tipicamente romano. Pilato consegnò Gesù di sicuro a dei soldati delle truppe ausiliarie, non lo facevano i romani, avevano i soldati appunto, quelli assoldati, formate da gente della provincia, non giudei, e a loro che spettò l'esecuzione di un primo castigo che era dalla procedura previsto, preludio obbligatorio della crocifissione, cioè la flagellazione, supplizio barbaro, inflitto in pubblico, e che Gesù senz'altro subì sul posto stesso in cui era stato giudicato e condannato. Da lì i soldati lo condussero sul posto dell'esecuzione, che, come vedremo, dista, mi pare, un 700 metri in linea d'aria, quindi avrà un chilometro qualcosa. Un dettaglio attinto alla memoria delle prime comunità di Gerusalemme: essendo Gesù troppo debole per portare la sua croce, senz'altro solo la traversa, il patibulum, no? Cioè solo la traversa dell'intero patibolo, no? Essendo Gesù troppo debole per portare il patibolo, venne requisito un certo Simone, originario di Cirene. E anche qui Marco 15:21 cita il nome di due figli, indicando il nome dei suoi due figli, Alessandro e Rufo. La tradizione giunta fino a Marco lascia intendere che si trattasse di persone familiarmente conosciute dai cristiani di Roma. Se il Vangelo di Marco è stato composto a Roma, il fatto che dica un certo Simone di Cirene, che è il papà di Alessandro e Rufo, no? Ecco. C'è un'iscrizione tombale scoperta nel 1941 a sud-est della valle del Cedron che porta questo nome: Alessandro, figlio di Simone, con un'aggiunta Cireneo. Però appunto gli storici dicono: questo documento può dar luogo solo a prudenti congetture. Il Golgota, il luogo dove Gesù con almeno due altri condannati fu crocifisso, è designato nei Vangeli con il nome di Golgota. Trascrizione molto approssimativa dell'aramaico Gulguta, ebraico Gulgolet, che vuol dire cranio, in latino calvario, appunto, no? Senza dubbio cranio a motivo della sua configurazione topografica, no? Chi è andato in Terra Santa lo sa che il luogo tradizionale attribuito alla crocifissione, quindi il Golgota, è all'interno della Basilica del Santo Sepolcro, no? Allora questo posizionamento tradizionale all'interno dell'attuale Basilica del Santo Sepolcro si appoggia su una tradizione che risale almeno al III secolo, quindi una tradizione nobilissima, evidentemente. Tradizione che venne certificata, consacrata dall'edificazione della Basilica Costantiniana all'inizio del IV secolo. È un po' come San Pietro a Roma, no? La Basilica Costantiniana, fatta in Vaticano dove c'era un acquitrino. In realtà, appunto, è testimone di questa antichissima tradizione della tomba di Pietro. Costantino, appunto, ha segnato alcuni luoghi nella storia di Cristo, no? Certo, l'autenticità di questa tradizione sarebbe da confermare con scavi archeologici, ma questi non si sono potuti effettuare in maniera sistematica per gli edifici che coprono questo sito. Poi sapete che la Basilica del Santo Sepolcro è un 48 di cristiani, no? Di varie provenienze, confessioni che si competono dei pezzettini. Quindi immaginate se si mettono d'accordo. Ogni tanto si picchiano le sedie sulla testa nella Basilica del Santo Sepolcro, no? Si faceva un'obiezione, una delle obiezioni alla collocazione tradizionale tempo fa era che il luogo del Santo Sepolcro risultava interno alle mura e quindi all'interno della città. Quindi in disaccordo con ciò che dice Giovanni 19, ma anche in disaccordo con la legge dei giudei, anche con gli usi dei romani, che i crocifissi erano fuori delle mura, fuori dalla città. Ma grazie a scavi recenti, le conclusioni degli archeologi sono che la traccia del muro passava al di qua, fuori della zona in questione, dunque non è compromessa l'autenticità del sito tradizionale, cioè c'era un tracciato di mura più piccolo, più interno, e quindi questo luogo che la tradizione identifica come il Calvario risulterebbe rispetto a queste mura esterno. La scoperta nel 1885 di alcune tombe giudaiche del primo secolo, a 20 metri a ovest dell'edicola attuale del sepolcro e di alcune altre tombe un po' più a nord, dà una conferma all'idea appunto che questo è stato un luogo di sepolture e di esecuzioni, diciamo, no? Considerata la regola sia giudaica sia romana di seppellire i morti fuori dalla città. Rispetto al cranio, appunto, si deve notare che sotto una una gran parte della basilica e parte del portico a sud. Sotto c'è stato nei tempi una grande cava di pietra, e la sua estensione si arresta proprio a sud-est a uno sperone di roccia che si alza a un'altezza di 5 metri. Il cranio, appunto, no? C'è una roccia, c'è questa cava piatta, diciamo, e c'è questa. Gli archeologi rimangono tuttavia prudenti quando si tratta di riconoscere la montagnola su cui Gesù fu crocifisso. Il quarto Vangelo, vi ricordate, dice: c'era lì un giardino, Colloca un giardino in questo posto. E anche qui, storicamente, questo giardino evoca la porta dei giardini, che allora era situata in quella zona, cioè la cava abbandonata era stata convertita in terreno coltivabile. Il sito si trovava in linea retta a 400 metri circa dal palazzo di Erode e di Pilato, però poi sono tutte le viette, avete presente? Non so com'era allora, magari era più diritta. Gli ultimi istanti e la morte di Gesù. Sul luogo del supplizio venne offerto a Gesù un narcotico che prendeva la gente che andava nei campi a lavorare, quindi non era una droga così forte, secondo il costume giudaico. Completamente nudo, Gesù fu inchiodato, non legato. L'antica tradizione è categorica su questo. Fu inchiodato al patibulum, il quale fu successivamente sollevato sul palo, lo stipes crucis, lo stipite della croce, fissato a terra in maniera permanente, quindi inchiodato sul patibolo e poi sollevato sul palo che era lì fisso. Un cartiglio, il titulus, il titolo della condanna, no? Se non fissato alla croce, perché l'uso non è documentato che appunto la causale venisse inchiodata sulla croce, messo magari accanto alla croce o addirittura appeso al collo del condannato, recava le parole re dei giudei. Sapete che Giovanni parla di un testo trilingue, no? Pilato compose anche l'iscrizione, la fece porre sulla croce, vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei giudei, era scritto in ebraico, in latino e in greco. Qui gli storici sono un po' scettici, insomma, c'è anche, se c'è qualche analogia nell'epigrafe delle tombe, ci sono delle tombe che portano l'iscrizione in più lingue, diciamo, no? Sembra però, questa iscrizione trilingue sembra attribuibile alla teologia di Giovanni, che vuole sottolineare la regalità di Gesù sull'universo intero. Tu lo dici, io sono re, per questo sono nato e sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità. Ebraico, latino, greco, è l'universo esistente, è l'umanità intera, no? L'aceto che i soldati diedero a Gesù da bere, altro non era che la posca, una mistura di acqua, di uovo, di uova e di aceto, che veniva utilizzata per i soldati, quindi era la cosa che aveva lì in borraccia i soldati, capito? O per i lavoratori dei campi, calmando un po' la sete al condannato, ne ritardava la fine. Aveva lo scopo appunto di farlo durare un po' di più. La fine di Gesù fu più rapida di quella dei suoi compagni, poiché egli fu risparmiato dal crucifragium, cioè la frattura delle ossa delle gambe. con la quale i soldati posero fine al supplizio degli altri condannati. La sepoltura. La regola romana era che i crocifissi, una volta morti, restassero sul patibolo. Dei notabili giudei fecero una richiesta a Pilato perché Gesù e i suoi compagni di supplizio fossero deposti dalla croce prima che si aprisse il sabato. Pilato accordò il favore richiesto. Sapete che tutti i Vangeli attribuiscono a Giuseppe di Arimatea l'iniziativa, l'onore di aver sepolto Gesù. L'uomo era originario di una località il cui toponimo greco rimanda al villaggio attuale di Rantis, il Ramataim biblico, che è il paese di nascita di Samuele, primo libro di Samuele 1:1, a una trentina di chilometri a nord-ovest di Gerusalemme. Ciò che fa di Giuseppe di Arimatea un compaesano di Samuele. Gli storici non credono molto né alla dichiarazione di Giovanni né a quella di Matteo, che dicono che Giuseppe di Arimatea era un discepolo in segreto. Dunque Giovanni dice 19:38, dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù ma di nascosto per paura dei giudei, chiese a Pilato, eccetera. E Matteo 27:57. Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, anche lui era diventato discepolo di Gesù. Nonostante queste dichiarazioni, l'uomo non era un discepolo di Gesù, ma, come dice Marco, un notabile giudeo. Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato. E questa versione di Marco è anche quella di Luca. E quindi, secondo Marco, è un membro autorevole del Sinedrio, la cui pietas era un uomo buono e giusto, dice Luca. Lo spinge a obbedire alla legge, che dice in Deuteronomio 21:22, se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte e tu l'avrai messo a morte appeso a un albero, il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché l'appeso è una maledizione di Dio e tu non contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità. Cioè Giuseppe d'Arimatea sarebbe andato a chiedere di tirar giù i corpi perché questo rendeva impura la festa, rendeva impuro il paese, capito? Era un atto di legge, appunto. La sepoltura doveva essere fatta senza onori. La Mishnah, che è una raccolta che commenta, codificando degli usi riferiti dalla Bibbia, leggete per esempio primo libro dei Re, capitolo 13, versetto 22, o l'impressionante testo di Geremia che dice condannato lì lo seppellirai come un asino, no? Geremia 22:18-19. La Mishnah, appunto, precisa che i condannati non possono essere sepolti nella tomba di famiglia. Che Gesù non abbia goduto di privilegi particolari, il racconto di Marco invita a pensarlo, né lavaggio del corpo né unzione. Avvolto in un lenzuolo, il corpo di Gesù fu deposto in una tomba qualunque. Una pietra fu arrotolata all'ingresso per impedire che vi entrassero degli animali. E siccome la Pasqua era giorno di riposo sacro, vedremo adesso, probabilmente Gesù è stato ucciso il giorno di Pasqua, tutta la questione. Siccome Pasqua era giorno di riposo, si percorse la distanza minima possibile e il corpo di Gesù fu deposto in una tomba a due passi dal luogo del supplizio. Marco, venuto ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo, lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Joses, stavano a osservare dove veniva posto. Sarebbe interessante, ma perdiamo troppo i ritmi, vedere come è stato importante per la fede cristiana la storicità della morte di Gesù, perché molte correnti teologiche e religiose hanno cercato di negare la morte di Gesù. Anche il Corano, per esempio. Ma nella corrente gnostica, dunque Ignazio, vi cito solo, Ignazio di Antiochia, che è della prima generazione, subito dopo quella degli Apostoli, crede necessario contro gli gnostici insistere sulla fede ortodossa che confessa Gesù Cristo della stirpe di Davide, figlio di Maria, che è veramente nato. Sapete, gli gnostici lo facevano nascere miracolosamente. Che ha mangiato e bevuto, che è stato veramente perseguitato sotto Ponzio Pilato, che è stato veramente crocifisso ed è morto, che è anche veramente risuscitato dai morti. Lo gnostico Basilide, nella stessa epoca, quindi all'inizio del secondo secolo, insinua che al momento della crocifissione Gesù fu sostituito da Simone di Cirene, dopo una metamorfosi di quest'ultimo. Vedete che Don Brown non fa cose nuove, no? Mentre Gesù risaliva a Dio ridendo dell'equivoco, ne parla Sant'Ireneo in Adversus Hereses contro gli eretici, no? Cioè, perché gli gnostici distinguono appunto una realtà spirituale, impassibile, immortale, al punto di immaginare una manovra che rende possibile la morte di Gesù, un giochetto dello spirito, capito, no? Corano, quarto, 157. Se la prende coi giudei, Corano, perché hanno detto: abbiamo ucciso il Messia, Gesù figlio di Maria, il profeta di Dio, mentre non l'hanno ucciso, hanno solo creduto di ucciderlo. Perché appunto, secondo alcuni commentatori, un sosia sarebbe stato ucciso al posto di Gesù. Secondo altri sarebbe morto di morte apparente, poi sarebbe stato curato e guarito, perché Dio salva sempre i suoi profeti. Non è concepibile che, come gli altri profeti dell'Islam, il suo Signore lo abbia lasciato mettere in croce. Egli non è dunque stato crocifisso. Vi rubo ancora 5 minuti perché questa è una questione, non è decisiva per la fede ovviamente, ma dal punto di vista storico è molto dibattuta, molto interessante. Sapete che i 4 Vangeli sono tutti d'accordo a dire che Gesù è stato messo a morte di venerdì, la vigilia del sabato. Però divergono, perché per i 3 sinottici quel venerdì è il giorno di Pasqua, cioè il 15 di Nisan. E Gesù e i discepoli hanno mangiato il banchetto pasquale, la vigilia. del venerdì, quindi proprio giovedì, capito? Quell'anno lì Pasqua era il venerdì. Allora la cena, l'orto, giovedì sera, da Anna, processo al mattino presto di Pasqua, crocifissione al mattino e a pomeriggio sepoltura. No. Secondo il Vangelo di Giovanni, invece, quel venerdì era il 14 di Nisan, la vigilia di Pasqua. Non sto a citarvi, lo ritrovate subito guardando. Ci si è sforzati di armonizzare queste due cronologie ricorrendo a un antico calendario giudaico che è testimoniato nel libro dei Giubilei. Questo antico calendario giudaico, che è fondato sul ciclo solare, secondo il quale tutte le feste cadono nello stesso giorno della settimana, cioè il mercoledì, per la Pasqua e per la festa delle tende, dei tabernacoli, no? Supponendo che Gesù abbia seguito questo calendario, Gesù avrebbe celebrato la Pasqua nella notte che va dal martedì al mercoledì. I gran sacerdoti, invece, attenendosi all'altro calendario, si capisce che il quarto Vangelo riferisca i loro scrupoli il venerdì mattina a entrare nel palazzo di Pilato per non contaminarsi a contatto con i pagani e poter mangiare la Pasqua la sera. Gesù avrebbe potuto in questo modo, chi cerca di armonizzare, celebrare lui la Pasqua, come detto nei primi tre Vangeli, il martedì, ed essere crocifisso la vigilia di Pasqua, come detto nel quarto Vangelo. Ma appunto è una soluzione inutile, non sta in piedi, no? È difficile legare Gesù a una pratica dissidente di una scelta giudaica particolare, secondo un antico calendario giudaico. E poi la tradizione riferita da Paolo in 1 Corinzi 11, sito all'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli, nella notte in cui fu tradito, la notte che precede il giorno della crocifissione. La notte del Getsemane, appunto. E quindi tutto sommato, più che ricorrere all'astronomia, ai calendari, è meglio anche qui soppesare la maniera di raccontare dei Vangeli. L'argomento principale a favore della crocifissione, il venerdì 15 di Nisan, giorno di Pasqua, come sostengono i primi tre evangelisti, è il banchetto pasquale di Gesù con i suoi discepoli, la vigilia di Pasqua. E questo banchetto avviene a Gerusalemme di notte, come era di regola per la Pasqua. Invece il quarto Vangelo tradisce un'eccessiva intenzione simbolica, volendo fissare la morte di Gesù nel momento in cui si effettua l'immolazione degli agnelli al Tempio e mettendo in rilievo il carattere pasquale di questa morte e il suo riferimento all'agnello rituale. Era cominciato così, no? Ecco l'agnello di Dio. E finisce, non gli fu spezzato nessun osso, come l'agnello del sacrificio, appunto. E quindi lo storico sceglie la versione dei sinottici. Se stupisce il fatto che si sia proceduto a una crocifissione il giorno di Pasqua, si tenga presente che magistrati romani sedevano in tribunale al mattino presto e che secondo Marco Gesù è stato crocifisso alle 9 del mattino. Anche se l'orario della passione in Marco è un po' rituale, no? Gli eventi si concatenano ora nona, alle 9, alle 12, alle 3, no? Ogni 3 ore. Il banchetto pasquale della vigilia che gli abitanti di Gerusalemme avevano celebrato la sera era un banchetto solenne, festoso, in cui si beveva anche, si mangiava, che si prolungava nella notte, in modo che il giorno di Pasqua, al mattino presto, c'era in giro poca gente, come noi il primo dell'anno, ed era possibile sbrigare il processo, l'esecuzione di Gesù, con il minimo di pubblicità.